Ehi tu, adulto! Noi beviamo ogni giorno l'acqua del rubinetto, anche a scuola, perché è buona, sicura e controllata da Gruppo K. Quindi, come diresti tu, prima di dire che non ti piace, almeno assaggiala. Scopri tutto sull'acqua del rubinetto su gruppocap.it.
One Podcast.
Professore, oggi parliamo di quelle che potremmo definire le botteghe della paura.
Eh sì, botteghe della paura, perché nelle città antiche, città medievali, nelle case non c'era la cucina, molto spesso, a parte qualche privilegiato, e quindi la gente doveva andare a procurarsi il cibo tendenzialmente già pronto in botteghe che appunto distribuivano cibo già cotto.
Taverne, osterie, locande.
Esatto, e ovviamente questo generava un po' di timori sulla preparazione di questi cibi, ma soprattutto generava un po' di timore su questi locali, perché appunto nelle osterie ci si andava per fare tante cose, ci si andava per mangiare ma anche per giocare, c'era il meretricio, era un'attività classica delle taverne, quindi erano luoghi sospetti.
Ci soffermeremo anche sullo street food, che non è affatto un fenomeno moderno, e racconteremo di come l'umanità da migliaia di anni si sia nutrita per strada, rivolgendosi a venditori ambulanti o a locali che oggi definiremmo da asporto.
Esatto, e come al solito partiremo dall'antica Roma, attraversiamo il Medioevo, l'età moderna e arriviamo fino ai giorni nostri con gli hot dog, i kebab, insomma le modalità moderne di questo tipo di alimentazione.
Toccheremo anche un tema purtroppo ancora attuale, la paura dell'immigrato e del suo cibo. Insomma Alberto, di cose da dire ne abbiamo davvero tante.
Esatto, non perdiamo altro tempo e partiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, lo abbiamo accennato prima della sigla. Andare all'osteria era un rito sociale nel passato, lo è anche oggi. L'osteria però era anche il luogo del peccato e del pericolo sin dall'antica Roma.
Sì, un luogo equivoco, se vogliamo dirla in questo modo. Normalmente le taverne stavano nelle zone di passaggio vicino alle porte delle città, dentro e fuori dalle mura, fra l'altro. Pompei lo dimostra, gli scavi di Pompei hanno mostrato molte taverne di questo tipo. Erano luoghi dove la gente andava e acquistava il cibo già pronto che era esposto in questi banchi che stavano sulla strada. Poi dietro questi banchi c'erano delle stanze dove potevano accadere altre cose, dove appunto c'era l'attività del meretricio, si giocava d'azzardo, i dadi, i romani erano molto appassionati di dadi, insomma quindi c'erano attività non molto limpide, mettiamola così, però soprattutto si mangiava e si beveva, questo era lo scopo. E quindi stare vicino alle zone di passaggio, nelle arterie stradali più importanti, era di fondamentale importanza per avere più clientela.
Quanto hai descritto nell'antica Roma di fatto non cambierà per molti secoli. Ancora nel Medioevo le taverne erano luoghi che rispondevano alle esigenze di coloro, non molti per la verità, che si mettevano in viaggio o di coloro che venendo dai territori circostanti dovevano restare in città per poche ore, ma al tempo stesso erano anche il luogo d'incontro per coloro che in quella città ci vivevano.
Sì, è esattamente questo, le città medievali in qualche modo ricalcano il modello urbano dell'antica Roma, soprattutto in Italia, insomma un po' in tutta l'Europa occidentale, e quindi anche questo tipo di servizi in qualche modo sopravvive. È chiaro che qui c'è sempre questa contemporanea presenza di esigenze alimentari o quantomeno di libagioni, perché poi la gente andava anche semplicemente per bere, non necessariamente per mangiare, e poi tutte le altre attività
anche che avevano a che fare con il denaro.
Esatto, c'è anche questa cosa qui, per cui appunto lo scambio di denaro che poteva avvenire in questi luoghi era sempre guardato con sospetto. Il denaro nel Medioevo è lo sterco del diavolo, quindi insomma dove si maneggiava troppo denaro c'era sempre comunque del sospetto, c'era sempre qualcosa di particolare, e quindi le autorità pubbliche sottopongono questi locali a un controllo molto stringente, molto capillare. Praticamente tutti i giorni c'è qualche guardia che arriva in una taverna, in un'osteria, a vedere come vanno le cose.
Per tutto il Medioevo, ma anche per l'età moderna, il problema era quello di sorvegliare i canali di approvvigionamento delle materie prime e al tempo stesso conoscere nel dettaglio i sistemi di preparazione dei piatti che venivano serviti.
Questo è proprio, diciamo, il cuore della città medievale, dove gli statuti, soprattutto gli statuti corporativi, impongono un controllo veramente minuzioso di tutte le attività economiche sostanzialmente, e quindi ci sono ovviamente statuti che impongono come si devono trattare i cibi, da dove si devono comprare le materie prime, quindi i canali di approvvigionamento. Non potevano, diciamo, gli osti approvvigionarsi dove volevano, bisognava appunto seguire le norme stabilite dalle autorità cittadine. E poi c'era tutta questa grandissima, diciamo, parcellizzazione del mercato, per cui c'erano i panettieri, i trippari, gli osti, i vinaioli, i confettieri, i salaroli, i fruttaroli, insomma ognuno che aveva la sua piccola porzione di mercato,
i propri statuti corporativi,
esatto, e che doveva in qualche modo rispondere in maniera precisa e minuziosa a delle regole nello svolgimento del suo lavoro. Ci porterebbe molto lontano spiegare perché c'era questa cosa, però alla fine la possiamo sintetizzare come una forma estrema di garanzia per il consumatore.
Non tanto però dal punto di vista igienico-sanitario, ma dal punto di vista di rapporti economici, di confini tra le varie professioni, se ho capito bene.
Esattamente, diciamo che le questioni igieniche nelle città medievali non erano all'ordine del giorno. In realtà se lo ponevano, ne abbiamo anche già parlato, però diciamo che avevano delle logiche diverse rispetto a quelle che applicheremo noi oggi.
Un tema era probabilmente anche la determinazione dei prezzi dei beni messi in vendita.
Eh sì, perché nella logica sempre medievale, corporativa, non bisognava che ci fosse concorrenza tra operatori dello stesso settore, quindi bisognava che i prezzi fossero uguali per tutti, ma non solo i prezzi, ma anche la qualità delle merci messe in vendita, perché uno poteva allo stesso prezzo mettere una merce che valeva di meno e quindi avere un profitto maggiore. Ecco, questa cosa andava evitata, e tutto questo si evitava appunto attraverso un controllo di tutta la filiera. Era di fondamentale importanza avere questo controllo. Tutto questo aveva lo scopo economico, ma anche di garanzia del consumatore, cioè essere sicuro il consumatore di mangiare una cosa o di acquistare una cosa possibilmente sicura, poi ovviamente con gli strumenti del periodo.
Questo stato di cose però saltava quando all'interno delle città scoppiavano le epidemie. Come abbiamo visto anche in altre puntate, tra i primi a salire sul banco degli imputati c'era il cibo, la carne, il pesce, la frutta, le erbe.
Tutto il sistema, diciamo, di garanzia che funzionava nella normale amministrazione non era più sufficiente quando appunto scoppiavano le epidemie, e fra l'altro la cosa succedeva anche con una certa frequenza, e quindi a quel punto bisognava intervenire in maniera diversa. Gli uffici di sanità di tutte le città sostanzialmente sono pieni di dottori, però sono dottori in legge, in realtà non sono medici, i quali hanno solo uno scopo, che è quello di intervenire in maniera normativa, quindi fare dei decreti, fare dei sequestri. E allora scoppia questo sistema, quindi soprattutto si va a vedere laddove si consumano i cibi, quindi ancora una volta le taverne, i negozi, le osterie diventano l'oggetto di un'attenzione particolare.
Vengono individuate quelle come luogo di diffusione dei contagi.
Sì,
insomma.
Vengono individuate in generale il cibo, colpendo un po' a casaccio, ma lì dove si concentrava il consumo di cibo e di vino e di bevande, è chiaro che allora lì c'era una maggiore attenzione. Peraltro non era neanche sbagliata, se la vogliamo dire così, perché effettivamente dove c'era una concentrazione di popolazione in un luogo chiuso, stretto, poco arieggiato normalmente, effettivamente un batterio come la Yersinia pestis, che è appunto la causa della peste, effettivamente proliferava molto più velocemente. Questo lo sappiamo oggi, loro non avevano capito il meccanismo.
Loro attribuivano ai piatti, e al riguardo ti chiedo, quali erano i piatti che venivano guardati con maggiore sospetto?
Questo è abbastanza interessante, perché ovviamente i piatti che venivano guardati con maggior sospetto erano i piatti quelli che possiamo definire più complessi. Ancora una volta dobbiamo immaginare la separazione tra l'alta cucina degli aristocratici, che mangiavano piatti necessariamente più complessi, elaborati, con tanti ingredienti, invece il popolo minuto normalmente mangiava cose semplici. Ecco, quando anche il popolo minuto mangiava ad esempio gli stufati, i pasticci, dove quindi c'era una contemporanea presenza di carne, verdure cotte in maniera diversa, ecco, questa cosa generava sospetto. Normalmente generava soddisfazione, ma quando scoppiavano le epidemie si andava subito a guardare questo, perché c'erano troppe occasioni per gli osti, per i cuochi, per fare imbrogli, fare qualcosa di sospetto.
Alla fine alla peste veniva data una connotazione classista.
Beh, assolutamente sì, questo era un classico che colpiva in particolare il cibo.
In quel contesto le fobie collettive si nutrivano di voci incontrollate e irrazionali che colpivano in particolare gli osti.
L'accusa ovviamente ingiustificata e senza senso che veniva mossa più frequentemente nel Medioevo nei confronti degli osti era quella di servire carne di gatto, cosa che ovviamente non facevano, ma ancora peggio servire carne umana. E allora in questo caso, quando si diffondevano queste dicerie, le autorità non potevano rimanere inerti, dovevano fare qualcosa, e paradossalmente facendo qualcosa, che era quello di andare a fare dei sequestri, fare delle perquisizioni, alimentavano a loro volta. Allora voleva dire che era effettivamente così, quindi rafforzavano le dicerie. Era un'iniziativa fatta per in qualche modo rassicurare la popolazione, che non faceva invece altro che aumentare le ansie e le accuse, ancora una volta ingiustificate.
Per raccogliere le testimonianze in grado di assecondare le credenze popolari, si ricorreva a quello che era il più abusato strumento di indagine all'epoca, la tortura.
Sì, perché la confessione veniva considerata la regina delle prove, quindi si prendeva l'oste, lo si metteva in galera, lo si torturava fino a quando confessava di aver servito carne di gatto, carne umana, e poi lo si condannava. Aristotele diceva che la verità sta sempre in fondo a un urlo, quindi insomma, la tortura era assolutamente ammessa, anzi addirittura necessaria come strumento di indagine. Ovviamente tutto questo si spegneva quando finiva l'epidemia, perché poi questo alla fine succedeva. E allora quando l'epidemia naturalmente passava, allora bisognava in qualche modo rassicurare di nuovo, mettere tutto a tacere, far dimenticare questo brutto periodo, e quindi anche rassicurare gli osti, quelli che magari erano sopravvissuti a questo periodo, e fare in modo che l'attività potesse riprendere con sicurezza fino alla prossima epidemia, ovviamente.
Abbiamo parlato di paure alimentari, e il timore di cibi che potessero portare malattie riguardava in particolare quello che noi oggi chiamiamo street food.
Sì, che era una presenza stabile nelle città, ovviamente a seconda delle dimensioni della città stessa, potevano essere decine o addirittura centinaia di venditori ambulanti di cibi molto poveri e già cotti. Ovviamente anche qui il fatto che fosse cibo già cotto e soprattutto che fossero ambulanti rendeva il controllo su questa attività abbastanza difficile, se non impossibile, per le autorità, e questo aumentava ovviamente
la diffidenza.
Però d'altro canto rispondevano alle esigenze di una popolazione molto povera, quindi quelli che non potevano stare lì a fare tanto gli schizzinosi si rivolgevano necessariamente a questi venditori.
È un tema che in parte abbiamo già toccato al termine della prima stagione di DOI, ma ci torniamo. Possiamo dire che un bel pezzo di quella che consideriamo tradizione gastronomica italiana nasce proprio come cibo di strada?
Assolutamente sì, lo possiamo dire, lo ribadiamo anche in questa sede. Allora, in generale la cucina è cittadina, perché l'abbiamo già detto, i contadini mangiano in maniera monotona. La questione dello street food è di fondamentale importanza, perché ovviamente, abbiamo già detto, si rivolge a consumatori molto poveri, e quindi uno degli elementi strutturali della nostra cucina, quella di essere semplice, anche gustosa, perché no, in qualche modo è rappresentata in maniera perfetta dallo storico street food. Faccio degli esempi: la pizza, i trippari, l'ampredotto, cioè tutte queste cose che oggi
la stessa pasta che veniva mangiata con le mani,
assolutamente, i maccheroni venivano mangiati esclusivamente con le mani, ma d'altro canto anche la pizza veniva mangiata esclusivamente con le mani. Ecco, tutti questi simboli della cucina italiana oggi sono molto più raffinati,
come abbiamo detto più volte. Senza la salsa di pomodoro venivano mangiati in bianco,
esatto.
In passato,
ovviamente adesso li mangiamo
pasta e pizza diverse,
esatto,
rispetto a quelle di oggi,
e oggi soprattutto li mangiamo con le posate tendenzialmente. Però questi sono i simboli della cucina italiana che nascono come street food, e mi verrebbe da dire nascono soprattutto a Napoli, perché Napoli è una megalopoli e quindi ha bisogno di avere un sistema alimentare molto più articolato e molto più complesso. Quindi non è un caso che i napoletani da mangiafoglie diventino mangia maccheroni. Napoli veramente è la più grande città italiana per tutto il 600 700 800, e quindi ha bisogno di un sistema alimentare molto più articolato rispetto a quello di tante altre città italiane, e non è un caso quindi che lì si concentrino le innovazioni più interessanti della cucina italiana.
Hai citato poco fa le trippe e il lampredotto, e allora io ti chiedo che ruolo hanno giocato le macellerie nel Medioevo e nell'età moderna.
Un ruolo centrale. La macelleria era il punto di partenza non solo dell'attività legata appunto al consumo di carne, quindi la macelleria era il luogo nel quale si vendeva la carne, e ovviamente non si vendeva la trippa e il lampredotto, che aveva un altro canale, diciamo, commerciale, però c'erano anche tante altre attività di fondamentale importanza. Pensa alla concia delle pelli, che ovviamente dipendeva dalla macellazione degli animali bovini. Pensa anche alla produzione di grasso, di candele. Erano tutte attività collegate alla macelleria e che erano di fondamentale importanza nella vita della città. Quindi il commercio di carne era l'innesco di una serie di attività economiche che andavano molto al di là della macellazione stessa. Quindi la macelleria era un po' il cuore pulsante dell'economia cittadina. Non vorrei esagerare, però qualcosa di simile. E quindi era di fondamentale importanza controllarle, metterle sotto, diciamo, sotto una regolamentazione molto specifica, sapere quali erano i prezzi delle varie tagli di carne. Insomma, c'erano tutta una serie di conseguenze di carattere economico e sociale di fondamentale importanza per la vita della città nel suo complesso.
Sempre parlando di frattaglie, oggi fa figo parlare di quinto quarto, ma in passato non era affatto così.
Assolutamente no, erano proprio due canali commerciali da tenere divisi: la carne, quella in muscolo, quelle cose nobili, e poi invece appunto il quinto quarto, la trippa, l'ampredotto. Erano tutti tagli molto poveri, appunto l'interiore degli animali, e che erano destinati appunto ai consumatori di più basso livello all'interno della città. Lo stesso Artusi, a un certo punto, dà qualche ricetta, ma siamo già alla fine dell'Ottocento, dà qualche ricetta di trippe, ma sembra quasi che si scusi.
Dice che sono poco confacenti agli stomaci delicati.
Esatto. E poi soprattutto dice: puoi farci quello che vuoi, le puoi condire, le puoi fare come vuoi, ma tanto non saranno mai buone. Non c'è il rognone, queste cose. Quindi davvero, e poi alla fine chiede scusa, dice: sì, vabbè, non potevo non metterle, però insomma è sostanzialmente una robaccia.
Sono tornate di moda negli ultimi decenni.
Eh sì, perché adesso ovviamente siamo diventati ricchi e quindi appunto fa molto figo mangiare il lampredotto, la cosa. Ma dopo gli anni del boom economico, gli italiani proprio le hanno cancellate queste dai loro consumi, perché era troppo legato a un periodo storico di estrema povertà. Tutto ciò che ricordava quel periodo, sostanzialmente gli italiani negli anni del boom economico l'hanno cancellato. Adesso, insomma, adesso siamo un po' più eleganti, non lo so.
Insomma, ce le siamo dimenticate negli anni 60, 70, magari anche 80, e poi negli ultimi decenni le abbiamo recuperate.
Le abbiamo anche recuperate dal punto di vista turistico. Pensa a Firenze con il lampredotto, adesso ci sono un sacco di chioschi che ci campano, raccontando che i fiorentini abbiano sempre mangiato il lampredotto. Se avessero potuto avrebbero mangiato tutt'altro, però adesso invece è bello.
Parliamo di street food in America e non possiamo non citare uno dei simboli di New York dopo la Statua della Libertà o il Ponte di Brooklyn, il carretto degli hot dog.
Guarda, è uno dei simboli proprio della città, è forse lo street food più famoso al mondo. Ovviamente i film americani
hanno aiutato a consolidare l'immagine.
Io non sono esperto come te, però ho dentro di me l'immagine di tantissimi film dove ci sono questi qua nelle strade di New York che mangiano l'hot dog, mediamente quando c'è molto freddo.
È vero, è un classico.
Però appunto questo è davvero un simbolo della città, è un simbolo che scavalca anche tutte le questioni di carattere igienico. Insomma, non c'è nessun problema, diciamo, mettiamola così, però ha una storia abbastanza travagliata e abbastanza complessa.
Parlaci dell'origine dell'hot dog.
È una storia abbastanza complicata e abbastanza articolata.
Già dal nome, secondo me, è il caso di far chiarezza, perché gli americani non l'hanno sempre chiamato hot dog.
Assolutamente no, lo chiamavano Frankfurter, perché ovviamente veniva dalla Germania. In America non si facevano molte distinzioni: ciò che arriva dalla Germania o arriva da Amburgo o arriva da Francoforte, e quindi o è hamburger o è Frankfurter, e quindi è un nome generico che non identifica una denominazione specifica, però identifica il fatto che arriva dalla Germania. Questo prodotto appunto incontra i gusti degli americani.
Qua siamo alla fine dell'Ottocento.
Sì, siamo alla fine dell'Ottocento, e questo nome rimane fino alla Prima Guerra Mondiale, perché ovviamente la Prima Guerra Mondiale è un grande spartiacque. Chiaramente i tedeschi sono i nemici degli Stati Uniti, e quindi avere un riferimento a un cibo tipico, che ormai era diventato tipico, dalla Germania poteva creare qualche problema di immagine, diciamo così. E quindi ci si inventa un nome nuovo che va a sostituirlo lentamente, ma appunto negli anni della Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo testimonianze fino al 1915, non cambia il nome, si chiama Frankfurter. Poi arriva hot dog, ci sono anche qui tante teorie.
Ce n'è una più credibile, sì, ti chiedo di raccontarci questa.
Sì, quella più credibile è quella che ovviamente il consumo dello dog, del Frankfurter, avveniva soprattutto allo stadio, e c'è questo giornalista che identifica questo panino con qualcosa che ricorda comunque la cultura tedesca, che è il bassotto, il cane bassotto.
Diciamo, il salsicciotto lo può richiamare.
Quindi salvaguardando un po' l'origine tedesca nella specie del cane, e quindi ha tenuto questo nome un po' curioso, un po' simpatico, che però ha incontrato i gusti dei consumatori e quindi è diventato hot dog. Probabilmente è la teoria più accreditabile.
Ecco, a proposito dei gusti dei consumatori, probabilmente un ruolo molto importante lo hanno svolto le salse, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa.
Assolutamente sì, Heinz in particolare, che si inventa il ketchup, è fondamentale nell'ulteriore successo. Gli americani e soprattutto i newyorkesi erano già molto appassionati di hot dog, e però il ketchup è stato sicuramente uno spartiacque che ha permesso un'ulteriore espansione. D'altro canto lo rende molto più gustoso, insieme alla senap, poi c'è chi ci mette la maionese, però insomma il ketchup è fondamentale.
E per quanto riguarda la modalità di consumo classica dell'hot dog, cioè il carretto ambulante agli angoli delle strade di New York, cosa ci dici?
Questo è un caso di applicazione della tecnologia, dello sviluppo tecnologico al settore alimentare, perché all'inizio il carretto è molto semplice e non c'è niente di tecnologico in questa attività. Poi progressivamente si complica, si aggiungono le piastre per cuocere sul momento i würstel, per conservarli, si aggiunge la bicicletta, quindi la possibilità di muoversi più velocemente nelle vie di New York, ma siamo ormai negli anni 20, quindi dopo la prima guerra mondiale, quando è già diventato hot dog. Però tutto questo alla fine continua a creare qualche ansia di carattere sanitario, perché questo è un po' il tema che incuriosisce, perché fino alla prima guerra mondiale non c'era solo il problema del fatto che era tedesco, ma c'era il fatto che fosse pericoloso da mangiare. Quindi ci sono tutta una serie di petizioni che vengono lanciate sui giornali per ridurre il consumo di hot dog, che si chiama ancora Frankfurt, e quindi insomma di tenerle lontano dai luoghi più sensibili,
anche dalle scuole.
Esatto, perché si diceva che corrompeva i giovani, mandava malattie. In realtà non si capisce mai che malattia dovrebbe...
Forse perché era carne pressata di cui non si conosceva esattamente l'origine.
Sì, esatto. Beh, questo ci riporta a Bismarck, alla famosa frase di Bismarck che dice che il popolo non deve sapere come si fanno le leggi e come si fanno i würstel, perché appunto c'erano troppe cose che insomma non si conoscevano.
La forza del mercato fu in grado di spazzare dubbi e paure, e dagli anni 20 in poi l'hot dog si affermò come uno dei prodotti di street food più noti e più amati in America. Parliamo in chiusura di un tema molto importante, la paura dell'immigrato e del suo cibo, tema ancora attualissimo alla luce dei timori di sostituzione etnica espressi proprio in queste settimane dal ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Partiamo però, Alberto, da quando eravamo noi gli immigrati negli Stati Uniti.
Sì, guarda Daniele, è doppiamente discutibile che questi timori vengano espressi dal nostro governo, perché la storia d'Italia, la storia dei nostri immigrati sta lì a dimostrare come non abbia assolutamente senso tutto questo, perché noi oggi abbiamo una cucina che è riconosciuta e che ha una reputazione apprezzata in tutto il mondo, ma non è sempre stato così, soprattutto non è stato così in America. In America a un certo punto noi italiani, che siamo tanti, siamo veramente tanti che vanno in America, c'è un periodo alla vigilia della prima guerra mondiale, New York è la più grande città italiana, ci sono 800.000 italiani che vivono a New York, non esiste in Italia una città così grande
all'epoca,
e quindi noi italiani andiamo lì e veniamo trattati come una razza, perché questa è la cosa che colpisce anche il cibo degli italiani. Perché
venivamo considerati una razza inferiore.
Eh sì, con specifiche caratteristiche, diciamo anche morfologiche.
Lombrosiane, sì, verrebbe da dire.
Assolutamente sì.
Bassa statura.
Sì, brutti, scuri di pelle, eravamo
scarsamente intelligenti,
quello sicuramente, e dediti al vizio e alla delinquenza, quindi c'era davvero
tesi a delinquere, insomma,
quindi c'era assolutamente un giudizio razzista nei confronti degli italiani, legati a delle caratteristiche e legati quindi anche al cibo. Cioè si diceva gli italiani sono così perché mangiano la pasta, la pizza, mangiano quelle cose lì, e quindi da un certo punto di vista delle autorità americane c'era il tentativo di assimilare, di appiattire le differenze alimentari e fare in modo che gli italiani smettessero di mangiare quelle cose così pericolose, ovviamente vietandolo a tutti gli americani. Si diceva: guai a voi se mangiate le cose che mangiano gli italiani. Però dall'altro lato gli italiani stessi, che cercavano anche nel cibo di rafforzare o di in qualche modo affermare la propria identità.
E poi, come abbiamo detto, trovavano nuovi ingredienti e dunque miglioravano la loro condizione alimentare.
Sì, la miglioravano e cercavano da un lato appunto di vivere meglio, questa è un'aspirazione che hanno tutti, ma contestualmente di integrare questo nuovo benessere con la cucina tradizionale, inventandosi una cucina nuova che poi diventa un po' cucina italo-americana e un po' cucina italiana, perché molti tornano anche.
Questi italiani che mangiavano di più e che venivano visti con sospetto dagli americani venivano chiamati
greaseball, cioè palle di grasso,
palle unte.
Però questa cosa anche lì viene considerata una definizione dispregiativa da parte degli americani, dei WASP, se vogliamo dirla così. Però per gli italiani a un certo punto diventa anche un motivo d'orgoglio. È vero, noi siamo le palle unte, ma siamo orgogliosi di questo,
perché finalmente possiamo mangiare.
Esatto, e questo fa una grande differenza rispetto alle condizioni che avevano lasciato nella loro madre patria.
La considerazione nei confronti di ciò che mangiavano gli italiani era quindi diretta conseguenza del giudizio nei confronti degli italiani in senso generale. Fu solo con la Grande Guerra che da parte degli Stati Uniti l'opinione verso gli italiani e il loro cibo cambiò.
Sì, ovviamente siamo alleati durante la guerra e quindi non siamo più quel popolo di disperati, delinquenti, ma siamo invece alleati fieri che hanno combattuto a fianco degli americani, anzi gli americani hanno combattuto al nostro fianco, quindi insomma c'è un giudizio sicuramente positivo, migliorativo, diciamo così. Poi un altro salto di qualità lo facciamo durante la crisi del 29. La ex classe media americana, che ovviamente schifava i ristoranti italiani, poi invece trova nei ristoranti italiani una soluzione economica alle loro esigenze alimentari, e quindi anche per questo andare in un ristorante italiano comincia a diventare magari non di moda, ma comunque un'opzione possibile.
Cioè, questo in un'America impoverita.
Eh sì, è un'America impoverita che si avvicina alle condizioni degli italiani.
In chiusura, Alberto, possiamo dire che questa diffidenza che hanno subito in passato gli italiani è per certi versi analoga a quella che si svolge ancora sotto i nostri occhi per quanto riguarda il kebab in Europa?
La reazione rispetto al cibo dell'immigrato è sempre la stessa. Nel caso specifico del kebab, tra l'altro, è molto più complessa, perché in realtà il kebab è una cosa che mangiavano i turchi da secoli. Poi c'è stata una prima grande migrazione di turchi in Germania. In Germania questo cibo ha attecchito, si è diffuso e si è soprattutto industrializzato. Quando poi negli anni 70-80 è iniziata la grande emigrazione dal Maghreb in Europa, i maghrebini hanno trovato nel kebab una soluzione alle loro esigenze alimentari legate ai loro vincoli religiosi, e quindi il kebab è diventato assolutamente il cibo dei maghrebini, ma non lo era diciamo quando sono partiti, lo è diventato in Europa, poi addirittura l'hanno riportato anche nelle loro terre d'origine. Però al di là di questo c'è una grande diffidenza. Gli europei oggi sono grandissimi consumatori di kebab, la Germania è il primo paese produttore di kebab, però ci sono queste campagne, diciamo, regolari, a cadenza regolare contro il kebab, sulla qualità, sui pericoli, sulla provenienza delle carni. Insomma, ci sono tutta una serie di campagne denigratorie che in qualche modo dovrebbero limitarne il consumo da parte degli europei. Ma in realtà, appunto, gli europei sono grandi consumatori e soprattutto le giovani generazioni mostrano molta più apertura e quindi trovano in questo cibo una soluzione semplice, comoda e anche gustosa, perché no, rispetto alle loro esigenze. Poi ovviamente ci sono diverse categorie, c'è il kebab diciamo più di lusso e quello insomma un po' più
di minore qualità,
ma questo vale per tutti i tipi di cibi, non c'è bisogno solo di andare a pensare al kebab. Però insomma, questa è ormai la nostra realtà alimentare in Europa.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata. Comincio io dicendo che quanto contenuto in questo episodio è in larga parte tratto da un capitolo del tuo nuovo libro, Alberto, Storia delle nostre paure alimentari, edito da Aboca.
Io invece vado a una delle mie fonti, Davide Puca, Il valore delle differenze, tipicità e terroir nella cultura alimentare, edizioni del Museo Pasqualino.
Siamo in chiusura. Alberto, come nelle grandi serie hollywoodiane, siamo a mezza stagione e ci fermiamo per un po'.
Sì, però state tranquilli, torneremo con nuove puntate, nuovi argomenti, nuovi ospiti.
Continuate nel frattempo a seguirci sulle nostre pagine social DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, che non si fermano.
E quindi a presto.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Tutti ne abbiamo bisogno.
Capito?
Tenderti un mondo di tenerezza.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con l'innovativo Mix Feeding Monge. Crocchette e patè con una sola fonte proteica animale. Monge, la famiglia italiana del pet food.